dove discorso si è appunto aperto il processo contro Skatasuna, risultato di questa operazione repressiva, se non sbaglio, nominata Sovrano. Tentativo di interpretare attraverso la lente della Digos, della Procura, le loro classiche chiavi di lettura. La resistenza notava, in particolare il contributo di compagni e compagni della Skatasuna, del Neruda in generale, nonostante si concentri particolarmente sulle pratiche e sulle reti solidali e conflittuali sviluppatisi negli anni in Valle di Susa, cerca di andare a colpire, partendo da questo fenomeno specifico, più in generale l'attività politica di un pezzo di movimento torinese sicuramente molto complesso e articolato, che va dalle lotte studentesche alle lotte per l'abitare e via dicendo. Importante ricordare come nella genesi di questa operazione repressiva, come spesso accade, la procura, sotto evidenti pressioni della Digos, abbia deciso di partire con il reato, con l'imputazione per associazione sovversiva, quindi derubricata ad associazione a delinquere. Ciò nonostante, appunto, nonostante il cambio del livello di intensità e di lettura dei fenomeni, rimane comunque il reato associativo. È ovviamente un tentativo caratterizzato dalle classiche tattiche di mistificazione, di sovrapposizione di catene di comando tipiche del mondo sbirresco militare, a fenomeni ovviamente molto più complessi ai quali non riescono ad accedere, o quantomeno che cercano appunto di mistificare, di trasformare, di rendere in grado di essere data in pasto al giudizio all'interno dei tribunali, ma anche poi abbiamo visto campagne di caricaturalizzazione, di squalifica a mezzo stampa di questa realtà, di queste realtà. E ovviamente un altro elemento ricorrente in questi casi, che vediamo sia nelle inchieste contro la conflittualità anarchica, sia in questo caso rispetto alle attività di Skatasuna, della resistenza Notav, un tentativo di stordimento, di mettere in difficoltà le risorse anche della difesa, con una mole incredibile di intercettazioni, appunti della Digos e via dicendo, che ovviamente incarnano anche la simmetria delle risorse di cui si può dotare l'apparato repressivo rispetto a quello a cui possono accedere i compagni e le compagne e la difesa che li accompagna all'interno della fase processuale di mediazione di questo conflitto, che si è sviluppato in modo molto muscolare in determinati momenti e che adesso approda appunto a un'altra forma di violenza di Stato, quella che si sviluppa nei tribunali. Ovviamente un attacco mosso con un chiaro intento politico, un intento che viene attraversato anche da fortissimi interessi economici, come abbiamo potuto analizzare negli anni rispetto alla resistenza in Valle di Susa, agli interessi degli apparati di Stato e delle grandi aziende che hanno enormi interessi su quel territorio. Un momento anche di, come dicevamo, gestione militare del territorio da parte dello Stato. Ma bando ai preamboli. Ciao Gianlu, ben tornato dietro i microfoni di Blackout.
Ciao a te, a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Appunto, ti chiederei intanto un commento su come si inserisca questo processo nelle, in quelle che possiamo definire delle dinamiche di sterilizzazione del conflitto in città e in valle, visto che quantomeno mi sembra possa esserci questa intenzione dietro un attacco nei confronti, in questo caso, di Skatasuna, Neruda, resistenza Notav, ma più in generale questo mi sembra si inserisca in una progettualità un po' più estesa.
Sì, direi, secondo me ci sono due livelli che vanno assieme, nel senso che da un lato c'è una volontà di lungo corso da parte della questura torinese, nello specifico il capo di questa, questore Ambra, e prima di lui sicuramente la questura, come diciamo figura istituzionale particolare dentro l'apparato di potere cittadino, di chiudere i conti con un mondo, di chiudere i conti con la Scatasuna. Questa indagine parte comunque dal 2009, nel senso poi si è concentrata negli ultimi anni come grande impiego, diciamo, di mezzi e di fondi, diciamo così, e di impiego, diciamo, delle risorse, probabilmente permesso anche da una sostanziale, diciamo, facilitazione nel lavoro repressivo e di indagine informativa che fanno gli organi inquirenti, dato dalla situazione di lockdown, indubbiamente. Però, insomma, loro costruiscono un teorema che vuole partire dal 2009, quindi, come dire, un ciclo ben specifico. E credo che poi sicuramente si inserisce in una fase, in un clima più generale, ma anche questo in fondo di lungo corso, ma di cui, come dire, misuriamo l'accelerazione degli ultimi anni, no? E quindi sicuramente una volontà, come tu dicevi, di sterilizzare, normalizzare, chiudere la partita, o comunque di come dire, non rendere più nemmeno pensabili forme di conflittualità che escono da una, diciamo così, sterilizzazione meramente istituzionale e rappresentativa. Questo mi sembra un po' la lettura che possiamo dare. Rientra questo, credo, dentro un quadro che ci racconta della nostra società attuale, perché sicuramente, se noi andiamo a vedere dal punto politico, la, come dire, c'è un aumento progressivo del non voto, sostanzialmente dell'assenza elettorale, di espressione elettorale, parallelamente però, come dire, c'è una società che non pensa altre forme possibili di partecipazione politica, di attivismo, di militanza, di azione che sia fuori da quei canoni, e che quindi quelli devono essere in qualche modo chiusi o resi innocui, perché io credo che questo stia dentro un po' una cultura, potremmo dire, della democrazia reale, per cui la democrazia è quella che sta nelle istituzioni, tutto quello che è fuori è sostanzialmente o eversione o criminalità, che poi sono le due, no, le due parole su cui si gioca questa, come altre operazioni repressive.
Sì, tra l'altro adesso poi potremo anche estendere più sul piano nazionale una serie di attacchi che si stanno sviluppando nei confronti, per esempio, anche del sindacalismo di base, di tutte quelle forme di conflittualità che non passano attraverso, come le definivi tu, quelle soglie di tollerabilità, insomma, ma anche di capacità di disinnescare poi concretamente gli strumenti che storicamente gli sfruttati, i nemici e le nemiche di questo mondo hanno messo in campo per affermare le proprie idee, dall'autodifesa sul posto di lavoro all'autodeterminazione di un territorio come la Val di Susa. Rispetto a questo, giusto una piccola parentesi, ricorderei che rispetto ai tentativi di dividere, di criminalizzare pezzi di movimento di resistenza no TAV, vivisezionando appunto specifici momenti di questa resistenza pluridecennale, un altro momento è riguardato qualche anno fa, probabilmente gli amici e le amiche d'ascolto se lo ricorderanno bene, il processo compressore. In quel caso era stata attivata l'accusa di terrorismo per l'incendio di un compressore all'interno del cantiere di Chiomonte, e anche in quel caso una delle possibili, dei possibili ruoli strumentali di quell'inchiesta era quello, nello specifico, di andare a colpire l'ala anarchica e utilizzare strumenti e capi di imputazione specifici, come quello di terrorismo, adesso vediamo il reato associativo, per consentire una capillarità e un'intensità nei pedinamenti, nelle intercettazioni e via dicendo, che un'altra forma di reato più blando come il danneggiamento non avrebbero consentito. In questo caso, appunto, ed è una riflessione rispetto alla quale mi interesserebbe molto sentire un po' che cosa ne pensi tu. La proporzione degli ingredienti all'interno di questa inchiesta sembra concentrarsi molto sulla Valle di Susa come centralità appunto degli eventi contestati e anche dell'attività di questa fantomatica associazione a delinquere, ma c'è da dire che gli attacchi nei confronti delle pratiche messe in atto dai collettivi che ruotano attorno alla Scatasuna, al Neruda, ai collettivi studenteschi e via dicendo, negli ultimi anni ha dato fastidio in diverse occasioni, e diverse di questi eventi avevano suscitato minacce di sgombero nei confronti dell'ASCA e più in generale di cercare di mettere insieme queste pratiche per costruire un corpo in grado di giustificare un reato associativo. Come vedi questa asimmetria rispetto alla preponderanza degli eventi in valle rispetto a quelli in città?
Ma io credo che loro vogliono, come dire, si muovono sui due livelli e hanno i due obiettivi: da un lato colpire la Scatasuna, come hanno colpito altre esperienze in passato in queste città che, diciamo, come dicevamo prima, escono un po' fuori magari dai cardini del previsto, e dall'altra il movimento No TAV per, come dire, la rigidità storica che questo movimento ha posto su una questione, diciamo, su una territorializzazione locale, ma di una questione nazionale che in un certo periodo in particolare, come dire, è riuscito anche a polarizzare e dividere l'opinione pubblica dell'intero paese. Oggi forse un po' meno, perché viene anche meno, come dire, trattata, meno discussa, viene messa in secondo piano in qualche modo. Quindi io credo che l'obiettivo loro sia sostanzialmente doppio. Probabilmente sulla vicenda No TAV hanno, come dire, parliamo anche dello specifico di un nostro paese dove, ahi noi, nonostante Torino sia una città un po' più riducibile delle altre, possiamo dirci, perlomeno negli ultimi 20 anni è stata così, sono 10 anni che c'è un'assenza movimenti sociali che hanno una scala nazionale. L'unico probabilmente che possiamo dire degli ultimi anni è stato quello di un anno, 2 anni fa, quello contro il Green Pass, se andiamo a vedere, perché altri non ce ne sono stati negli ultimi 10 anni. C'era stato un po' l'esplosione dei forconi a Torino, ma di portata, diciamo, di questo tipo no. Il movimento No TAV, pur essendo molto localizzato e territorializzato, ha posto questa rigidità storica e quindi ha posto, come dire, una necessità di intervento, di battaglia che è stata continuativa e che quindi è stata per la controparte anche un'occasione, come dire, di misurazione, di registrazione, di resistenza e di tutto quello che hanno esso connesso. Quindi io penso che loro agiscono sui due piani, hanno due obiettivi. Sicuramente c'è una volontà di chiudere la partita anche col movimento No TAV. Penso che non sia un caso che l'attuale Ministero dell'Infrastruttura sia stato una persona come Salvini, che, voglio dire, gioca a voglia anche lì, probabilmente anche lui, di intestarsi un ruolo, una funzione, nella sua ottica una possibilità di vittoria, riconoscere nella questione delle infrastrutture nel nostro paese, come dire, uno snodo centrale, un obiettivo politico fondamentale, come in ovunque. Insomma, pensiamo a cos'è la questione logistica, cos'è la questione delle infrastrutture, in cui il TAV rientra tra le altre, sia abbastanza significativa. Nei fatti questo è quello che, diciamo, battere molto l'accento sulla questione, sulla resistenza No TAV, è quello che gli ha permesso di accumulare una serie di dati che vengono usati in questa indagine, in questa operazione, in questo teorema di costruzione. Quindi sì, c'è. Secondo me stanno i due livelli assieme, un'occasione per colpire uno colpendo l'altro e viceversa.
Sì, nel senso che probabilmente l'opportunità di utilizzare l'arsenale sanzionatorio repressivo per andare a colpire delle pratiche urbane abbastanza comuni anche in altre città rispetto a un'unicità come quella della Val di Susa forse ha in qualche modo suggerito la rilevanza di dare un aspetto preponderante alla repressione del conflitto in valle, anche perché un aspetto significativo che a fasi altalenanti, come dicevi anche tu, si è dimostrato negli anni passati, è stato da un lato la contagiosità del movimento No TAV, il fatto di diventare un modello di pratiche resistenziali, non solo resistenziali, anche di costruzione di comunità, ecco, perché adesso non appiattiamoci anche noi alla narrazione del nemico per cui la lotta in valle sarebbe solo ed esclusivamente conflitto muscolare, in realtà è il loro pane quotidiano e quindi tendono anche a dargli una maggiore rilevanza, e anche la costruzione di reti di solidarietà, di reti di comunità altre rispetto a quelle imposte. E questo è un elemento di pericolosità percepita da parte di chi gestisce gli interessi dello Stato, sia dal punto di vista economico sia da quello militare. Appunto, da un lato la riproducibilità in altri contesti, l'abbiamo visto con la lotta contro il gasdotto TAP, contro il Dal Molin e via dicendo.
Oggi la questione del rigassificatore a Piombino che certo. si sta ponendo un po' come nuovo.
Sì, più in generale, insomma, ha dato un modello, poi ovviamente declinabile in forme diverse a seconda dei territori, ma è stata la prima grande lotta campale degli ultimi 30 anni, con un'altra peculiarità, appunto la dimensione della lotta campale insieme alla dimensione della costruzione di solidarietà e quindi anche del consenso all'interno delle comunità in lotta rispetto all'utilizzo anche di strumenti violenti e quindi di sottrazione del monopolio della violenza allo Stato, che è un'altra dei grandi motivi per cui probabilmente viene preso fortemente in attenzione questo fenomeno.
Sì, probabilmente forse anche un decostruire, un disarticolare una narrazione di un certo tipo, per cui non riconoscerla specularmente ma rivendicare, come dire, un'agibilità e una necessità di un certo uso di pratiche che sono quelle che si rendono necessarie dal conflitto e dal confronto in un momento specifico. Se ricordiamo poi la storia lunga del movimento No TAV, quello che ha funzionato è stato poi questo, per cui diciamo non so come le vogliamo chiamare, avanguardie politiche, sociali, soggettività, compagni e compagne che magari sono abitualmente più perimetrabili, connotabili e isolabili da un corpo sociale, lì hanno funzionato in un contesto più ampio con diciamo quello che si dice gente comune, ma non che gli altri non che noi non siamo gente comune, ma insomma gente che vive il proprio territorio senza una storia politica precedente, un'attività del momento, che si trova coinvolta, si mette in gioco, comunicano e costruiscono qualcosa insieme. Questo è quello che li ha fatto un po' impazzire il fatto di non averlo saputo recuperare politicamente, appunto nei termini di quel già consentito su cui funziona la democrazia reale. Per cui è un movimento che, se noi ci ricordiamo anche tutti i dibattiti del dopo Genova, era stato in grado di dire siamo tutti No TAV, siamo tutti Black Bloc, siamo tutti insomma sovversivi, e riuscendo a farlo anche abbastanza nella pratica e rifiutando diciamo quella partizione, quella divisione che la controparte ha sempre cercato di creare, e non gli è riuscita neanche nel periodo, magari in uno dei periodi più forti, in una delle operazioni più avventate, cioè tentate dalla controparte, come quella del processo compressore, dove sostanzialmente poi insomma possiamo dire tutta la valle ha sostenuto questi compagni. L'operazione, il teorema giudiziario non ha funzionato, certo non ha funzionato, ma perché poi questa è l'altra parte del discorso. Quasi sempre questi teoremi cadono nel nostro paese, quasi sempre, non sempre, noi quasi sempre cadono. Non dobbiamo sederci su questi allori, uno perché fino adesso diciamo non sono funzionati in grosso, poi non è vero per tutti i casi, ma nella maggioranza dei casi non ha funzionato nella questione del compressore, non ha funzionato sull'asilo, però intanto la gente si sconta mesi, anni di domiciliari, di prigioni, i posti vengono sgomberati, quindi intanto c'è un uso pratico che fa da supplenza ad altro, quindi come dire un controuso preventivo, tutto politico, che comunque viene portato avanti e gestito appunto come braccio, come dire, come braccio repressivo operante da parte della questura, della Digos, nel gestire questa situazione. Poi il movimento Notar potremmo vedere tutti gli altri casi, cioè l'uso disinvolto dei fogli di via e tutto quello che è il campo più vasto dell'amministrativo, per cui si riduce a a un passaggio tecnico che non passa neanche da forme processuali, per cui a gente viene tolta la patente, a gente viene dichiarata non desiderata, che non può stare in parti di territorio. Notav sicuramente è stato un terreno di sperimentazione di quello, e poi ampiamente utilizzato anche qua sugli sfratti, su altre situazioni.
Sì, a questo punto ripartendo dalla associazione a delinquere, ripartendo dagli strumenti utilizzati per mettere poi in atto questo attacco mosso dalla questura, dalla procura, che incarnano interessi, come abbiamo detto più volte, molto più estesi. Il contesto storico in cui avviene restituisce forse un altro livello di rilevanza. Abbiamo detto come la continuità nel tempo e la solidità della comunità che si è costruita attorno alla resistenza notava, alla lotta in valle, alle lotte in valle che hanno poi germinato anche in altri fronti, come la lotta contro le frontiere, per fare un altro esempio. Il reato associativo è uno strumento che stiamo vedendo applicato anche in altri fronti in questo periodo. È una lettura molto banale, ma è anche così palese rispetto ai dati in possesso di tutte e tutti per poterla fare, risulta essere quella di un tentativo di sterilizzare appunto il conflitto immediato, nel senso non mediato da partiti, da corpi istituzionali, da petizioni e via dicendo. Come citavo già in precedenza, il fatto che si stiano accumulando, stratificando momenti di utilizzo di questo capo di imputazione attorno a strumenti di lotta, pratiche, realtà conflittuali molto diverse tra di loro. Pensiamo da un lato le pratiche di compagne e compagni del mondo, diciamo, dei centri sociali, delle case occupate in diverse città. Uno dei primi casi era stato a Firenze con il collettivo 400 colpi, oramai più di 10 anni fa, se non ricordo male.
Sì, era durante la seconda fase dell'ONDA, 2010, tra il 2008 e il 2010.
Ed era stato uno dei primi momenti in cui era stato utilizzato. Anche a Bologna, poco tempo fa, un reato di associazione sovversiva era stato poi derubricato ad associazione a delinquere contro compagni e compagni anarchici. Ma gli aspetti rilevanti dell'attualità riguardano gli attacchi contro Sicobas, gli attacchi contro USB, che si inseriscono, al di là dell'utilizzo appunto specifico di questa formula del reato associativo per associazione a delinquere, in una campagna che vede, per esempio, qui a Torino, un po' come anche luogo di sperimentazione, di laboratorio repressivo, andare di pari passo alla richiesta di sottrarre dal tessuto politico urbano, dal tessuto controculturale, dagli spazi in cui si possono creare collettivi di lotta, tutte le case occupate, tutti i centri sociali. Cioè, insomma, in un periodo questo, in un presente che forse ha raggiunto livelli di criticità, di nocività, di crisi dell'apparato statuale e capitalistico, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, senza precedenti negli ultimi anni.
Sì, sono d'accordo, c'è sicuramente sempre quella funzione, c'è, come dire, una... ansia di chiudere spazi che non sono immediatamente valorizzabili, perché poi uno dei grandi e residuali, come dire, vie di profittabilità è il mattone, lo spazio urbano, inteso proprio come valore immobiliare, poi magari può anche rimanere inutilizzato, non esserci la domanda, come il caso di tante situazioni. L'asilo è lì, il famoso utilizzo che doveva essere fatto altrimenti non c'è stato. L'edera, dietro lo sgombero dell'edera pare ci sia una volontà del proprietario. Sarò curioso vedere cosa diventerà, ma al di là di quello, sicuramente c'è tutta una retorica per cui, come dire, quello che non rientra da un lato nella legalità, nell'altro nella profittabilità come estensione della legalità, non deve avere possibilità di esistenza. Questa purtroppo è un altro segno dei tempi, per cui la famosa, appunto, democrazia reale si riconosce anche, come dire, è un po' la famosa there is no society, per cui non c'è società che non sia società del profitto. Fondamentalmente questo è il senso comune che sta dietro a un certo racconto, una certa idea di come si vanno altamente mediata, perché se poi andiamo a vedere tutti i viatici o gli utilizzi, diciamo così, diciamo fini sociali, anche lo spazio che abbiamo qui fuori o altri intorno alla città, sono fortemente mediabili, fortemente burocratizzati, cioè ci sono dei processi molto lunghi di richiesta di assegnazione, che se poi andiamo a vedere alla faccia della democrazia, pochissime persone vedono assegnate magari la gestione di certi luoghi, deturnano un po' di fiscalità generale per assolvere a quella funzione lì, e alla faccia della democrazia, perché poi se andiamo a vedere come vengono usati questi spazi in termini di tempo, di quante risorse ci sono dietro, e che poi passano in realtà per molte poche persone. Gli spazi occupati, gli spazi sociali che escono fuori da questa logica qua, vedono comunque numeri decisamente più alti, altri processi decisionali molto meno, come dire, anche misurabili in quei termini, mi sembra. E mi sembra che questo rientri in una logica così di far funzionare la società, il conflitto e, diciamo, l'opposizione allo stato così presente in forme sicuramente più governabili, ecco.
Sì, infatti c'è anche la dimensione preventiva in qualche modo di queste attività repressive di cui bisogna sempre tenere conto. In una fase critica come quella che stiamo vivendo, in cui si susseguono a raffica crisi strutturali del capitalismo finanziario, pandemie, guerre con possibili derive nucleari, un impoverimento della società che rasenta il darwinismo sociale più cruento, la macelleria sociale. In tutto questo, disinnescare anche proprio gli spazi di agibilità, di confronto, di potenziale germinazione di realtà conflittuali, è qualcosa su cui stanno evidentemente investendo in modo molto strategico. E come dicevi tu, il loro orizzonte del possibile, motivo per cui veramente in questo caso tutte le persone che hanno a cuore un altro tipo di mondo e gli strumenti di cui ci siamo dotati nei decenni, strumenti anche in evoluzione, insomma, non è che dobbiamo avere chissà quali nostalgie rispetto ai decenni passati, ma anzi continuare a guardare al futuro, ad affinare gli strumenti di cui ci dotiamo, strumenti come i centri sociali, le case occupate, per fare un esempio, i collettivi di lotta, per farne un altro, le esperienze sul campo, per farne un altro. Tutto questo deve essere disinnescato, perché il mondo deve appiattirsi a, come massimo di luogo di dibattito, la casa del quartiere, come spazio in cui andare a sentire musica underground, il bunker, con tutto il giro della finanza, della riqualificazione del quartiere, di interessi di gentrificazione, eccetera, e sostanzialmente sterilizzare, appunto, spruzzare la mucchina a cui ci siamo tanto abituati, non più in termini di germicida sulle nostre mani, ma sui nostri quartieri, sul nostro tessuto urbano, sugli spazi che abitiamo, in cui ci conosciamo, in cui ci rendiamo conto di che cosa succede, in cui ci si prova a organizzare. Arriva solo una precisazione, scusa Gianlu, rispetto all'Edera, non pare che ci sia il proprietario. È stato aperto un bando per l'Edera, il 5 dicembre ci sarà un'asta a base di partenza 600.000 euro.
Bene. Voilà. Su quello che dicevi, sì, vale la pena anche ricordare il facevi giustamente riferimento all'attacco contro i Sicobas e l'USB, anche qua vediamo sostanzialmente vengono colpevolizzati questi due sindacati sostanzialmente per fare i sindacati, quello che gli altri sindacati non fanno più, perché se noi andiamo a vedere, ma adesso allarghiamo un po' il quadro, l'assenza di una presa di parola minima di un sindacato come la CGIL, che sicuramente, come dire, altro che normalizzato o addomesticato, ma l'incapacità di una presa di parola dentro il periodo elettorale, solo per dire, nel periodo di dibattito elettorale estivo sulla questione salario minimo e reddito di cittadinanza, la dice lunga su cosa stanno a fare. Leggevo un commento che qualcuno diceva: quando ci sarà la proposta di mettere le cale, di riproporre la schiavitù de facto, la CGIL andrà a discutere il materiale di cui sono fatte le catene, perché veramente l'assenza di cose che dovrebbero essere in termini lontanamente riformisti il loro punto di, come dire, il loro referente di discorso, il loro referente sociale, la dice lunga. Qua Sicobas e USB sono stati puniti per questo, anche qua probabilmente cadrà tutto l'impianto accusatorio, anche qua, di associazione a delinquere, ma intanto questi compagni sono stati messi per delle settimane, qualcuno per dei mesi, in stato di non nuocere, diciamo così. Avevano già tentato qualche anno fa con una, come dire, grossolana e maldestra messa in scena, per cui Aldo Milani, che è segretario generale del Sicobas, avrebbe preso le mazzette. Certo. Per regolare delle cose, anche quello era caduto maldestramente, però intanto un po' di fango si butta, un po' di, come dire, un po' di arresto preventivo viene portato avanti. Non è un caso che, come dire, anche la produzione legislativa degli ultimi anni ha individuato nella pratica del blocco stradale un reato che diventa particolarmente penalizzato e che ha un costo, sì, non mi ricordo com'era prima, ma insomma almeno triplicato in termini di penalità. E non è un caso che questa pratica si era vista a più riprese messa in campo dal movimento Notav, a più riprese messa in campo come pratica quotidiana e comune sostanzialmente del vecchio blocco dell'accesso delle merci da questi sindacati. Quindi sicuramente c'è sempre questa funzione, come dire, preventiva, anche se poi vediamo che al di là degli attori designati o che si vogliono colpire, poi sono cose che ritornano, perché qualche giorno fa mi sembra gli operai dell'Ansaldo a Genova hanno messo in campo pratiche di questo tipo, anche questo sabato a Bologna mi sembra che la manifestazione abbia strabordato su un blocco della tangenziale, quindi, come dire, sono pratiche che comunque ritornano come pane quotidiano dei movimenti e dei conflitti sociali.
Nonostante la paura che vorrebbero insinuare negli animi di chi mette in campo queste pratiche. Sì, rispetto al caso dei Sicobas e della montatura da cui erano stati colpiti, ricordo solo che il PM dietro quell'inchiesta è lo stesso che ha cercato di archiviare le morti nel carcere di Modena durante le rivolte del marzo 2020, giusto per sottolineare lo spessore umano di questa persona. Che dire, Gianluca, so che il tempo a tua disposizione è praticamente concluso, se vuoi aggiungere ancora qualcosa.
No, penso che il quadro che dobbiamo avere in mente un po' è un po' questo: attraversiamo una fase particolare che secondo me è definita da un'accelerazione di questi strumenti repressivi, preventivi, cautelari, di fronte a un grosso punto di domanda rispetto a quello che verrà fuori. Non riesco a non leggere tutto questo, che secondo me, come dire, ha la sua storia e le sue finalità più lunghe, come abbiamo visto, ma che oltretutto incrociamo in un momento particolare dove chi ci comanda ha bisogno anche di irregimentare la società dentro una cornice di guerra, perché quella in cui siamo, nonostante viene rimosso, se noi vediamo come nel dibattito pubblico viene affrontata la situazione attuale, sostanzialmente di una guerra che è di nuovo una guerra tra blocco orientale e blocco occidentale, c'è una rimozione delle ragioni di questo scontro qua, di questo conflitto qua, per cui la pericolosità di, appunto, io la chiamerei la democrazia reale, che si pone come grande valore, come il bene, quindi tutto quello che sta al di fuori di questo spazio è il male, quindi l'incapacità di riconoscere le parti in conflitto, nessuno fra le due secondo me c'è da parteggiare, però, come dire, l'isteria anche del dibattito pubblico che si costruisce su questa vicenda qua. Noi siamo il bene, interveniamo per portare la democrazia ovunque, quindi 20 anni, che ne so, di invasioni americane sono sparite, no, ma adesso non parliamo di quello, come non parliamo di quello, e dentro lo stesso e dentro lo stesso scenario e dentro lo stesso acuirsi di contraddizioni più generali, e che presumono da parte di chi ci comanda un'irregimentazione generale, e quindi, come dire, sempre più ci sarà bisogno di pratiche, discorsi, di una presa di parola nei termini anche di una diserzione da questa dimensione bellica, perché la mia sensazione è che tutto il campo, appunto, della cosiddetta democrazia reale, tanto più quanto più a sinistra, nei termini dell'istituzionalità, ricorda tanto l'interventismo della prima guerra mondiale nei linguaggi, nelle pratiche, poi qua è declinato nell'armiamoci e partite, certo. Per ora
armiamoli
e andate.
Rispetto a quello che dicevi, trovo due spunti interessanti. Il primo, per ricollegarci agli eventi repressivi, ovvero il fatto che la lente interpretativa all'interno della quale sono stati, attraverso la quale sono stati analizzati, per esempio, i momenti di guerra imperialista, è assolutamente non mediata dal diritto internazionale, anzi poi giustificata con menzogne che, nonostante siano crollate nel tempo, penso all'invasione dell'Iraq, ovviamente non hanno ottenuto nessun tipo di risarcimento o di pubblica autoumiliazione, autoflagellazione sull'altare, appunto, dei consessi internazionali, rimandano alla stessa distorsione delle lenti interpretative che possono venire applicate su scala molto più piccola dalle procure, per cui uno stesso evento, uno stesso livello di violenza, per esempio, viene trattato in modo molto diverso se a commetterlo è un proprio affiliato o se a commetterlo è un nemico squalificato, talvolta addirittura deumanizzato, caricaturalizzato, eccetera. L'altro aspetto, quello riguardante la guerra, questa situazione di contesto di guerra, seppur non belligerata direttamente, rimanda al concetto di legge marziale. Noi possiamo immaginare diversi gradienti di legge marziale. In qualche modo l'adesione compatta a una forma di pensiero, una forma di posizionamento che non consente diserzioni, che non consente critiche, è un gradiente di legge marziale ed è qualcosa, ed è un tipo di disciplina della popolazione nel suo insieme che abbiamo già visto introdotta, per esempio, con il Green Pass attraverso altri mezzi della storia recente.
Sicuramente quello è stato un passaggio in un certo uso tecnico di questi dispositivi. Rispetto alla situazione più generale, scusa se ci ritorno, ma della guerra in cui siamo, quello che a me fa particolarmente paura è che chi ci governa non è solo, come dire, non ha solo quelle brutti interessi, brutte finalità, non è solo cornuto, mi sembra anche tanto stupido, perché mi sembra che siamo governati da una classe dirigente, soprattutto in Italia e soprattutto in Europa, che non sembra avere consapevolezza degli effetti dei propri gesti e delle proprie scelte. Poi non so se forse io la vivo un po', come dire, è vero che lo spauracchio della guerra totale può essere anche tra le altre cose uno spauracchio di congelamento del conflitto materiale più immediato, perché c'è anche questo, in fondo storicamente pensiamo all'uso dell'atomica sul Giappone, cosa ha determinato nei fatti di congelamento del conflitto in quella parte di mondo, perché cioè, non è una cosa da niente. Ma a me sembra che a volte viene rimosso come dire, ma tanto quella cosa non è possibile, ma neanche la prima guerra mondiale era possibile nella testa di poi chi l'ha fatta e pensava che, e a me mi stupisce un po' questo, scusate se ritorno su questo, ma secondo me c'è un po' un'urgenza di presa di parola e non solo sì. sul clima e sulla situazione in cui siamo.
Sì, c'è assolutamente un'urgenza di diserzione, c'è un'urgenza di prendere posizione anche a partire dalla tutela degli spazi liberati della propria città. Gianlu, ti ringrazio davvero per lo spazio e il tempo che ci hai dedicato.
Un grazie a te, un grazie alla trasmissione, un saluto a tutte e tutti, particolarmente a Giorgio se ci ascolta, credo che ci ascolti perché so che è una trasmissione che seguo, anche essendo direttamente interessato in quanto detenuto da diversi mesi. Forza Giorgio e forza a tutte e tutti quelli che ci ascoltano.
Ovviamente quando ci saranno altri appuntamenti sul territorio li rilanceremo.
Certo.
Ciao ciao.
Ciao a tutti.